Le 8.40 questa mattina andiamo a Berlino in diretta perché parliamo delle mobilitazioni studentesche in Germania contro la leva militare e la militarizzazione. Manifestazione di oggi, di questo giovedì 5 marzo 2026, con scioperi scolastici nazionali in decine di città. Che rappresenta questa la seconda ondata di proteste dopo il successo delle manifestazioni dello scorso dicembre, che hanno visto decine di migliaia di persone prendere parte. La protesta oppone la riforma approvata dal Bundestag sotto il governo Merz, che introduce la leva per i diciottenni, per 20.000 volontari annui. Questa mattina siamo in diretta da Berlino con alcuni ospiti, siamo con Edgar, che è del comitato organizzatore dello sciopero, 17enne, peraltro Vanessa, insegnante e sindacalista, e con l'attivista e pubblicista Paola Giaculli. Paola, buongiorno, grazie per essere con noi.
Buongiorno, è un piacere.
Allora Paola, se ci racconti in un minuto, meglio di quanto non abbia fatto io, che cosa accade questa mattina?
No, tu hai introdotto già benissimo, mi sembra, il tema. Bisogna dire che in questo momento in Germania c'è un po' di, come dire, stagnazione dal punto di vista dell'opposizione, no? La politica in generale, la politica di questo governo, che è cristiano democratico e socialdemocratico, ma molto spostato, insomma, su militarizzazione dell'intera società. E bisogna dire che l'unica boccata di aria fresca viene da questa generazione di giovanissimi e giovanissime che si impegnano in questa campagna e si ribellano a una legge che offre la possibilità di arruolarsi nell'esercito, perché l'esercito scarseggia, no? Mancherebbero 80.000 unità. Però loro temono molto, ed è una prospettiva molto realistica, che questa legge invece li obblighi ad arruolarsi nell'esercito. E quindi già nel dicembre è stato organizzato un primo sciopero che ha visto una partecipazione notevole sul territorio, quindi non è stata centralizzata, ma ha visto partecipare moltissime scuole in tutta la Germania. Oggi si ripete, è stato già annunciato che l'8 maggio hanno intenzione di fare un'altra mobilitazione. E bisogna dire che, insomma, questi giovani e queste giovani si ribellano anche cercando di esonerarsi dalla leva, come ancora prevede, diciamo ancora, perché se non interverranno modifica la Costituzione, si prevede anche un esonero totale, per cui esiste la possibilità di dichiararsi obiettori totali e in questo modo essere totalmente esonerati. Questi giovani dicono no alla guerra, a qualsiasi forma di violenza, ma alla presenza dell'esercito, per esempio, nelle scuole, e che siano invece devoluti più fondi all'istruzione e anche all'assunzione di personale insegnante. Diamo la parola anche ai nostri...
Se sei d'accordo, sentiamo anche l'insegnante, sentiamo anche Vanessa che cosa ne dice. Vanessa, sì. Come te, è naturalmente italofono, italiana, parla italiano perfettamente, mentre invece con Edgar dovrei, cara Paola, darci una mano da questo punto di vista nella traduzione dal tedesco. Ma partiamo da Vanessa e dal suo essere insegnante, sindacalista, e del suo impegno in questa giornata. Vanessa, buongiorno, ben trovata.
Buongiorno, grazie.
Sentire queste voci italiane da Berlino ci danno anche, come dire, una forte dimensione europea anche di questa protesta. Perché siete in piazza quest'oggi?
Sì, assolutamente. Allora, c'è da premettere che noi come insegnanti non siamo in piazza, perché non so se in Italia tutti hanno presente la differenza tra il diritto di sciopero in Italia e in Germania. Qui non esiste lo sciopero politico. Noi siamo autorizzati a scioperare solo per questo contrattuali. Lo sciopero politico è in realtà non espressamente vietato dalla Costituzione, ma è una prassi che si è stabilita già dal 1948, per cui non è consentito. Quindi io oggi devo andare a scuola e insegnare, però come me molti insegnanti dal punto di vista dei contenuti supportano questa protesta dei ragazzi. E fortunatamente siamo strutturati nel sindacato, il sindacato ha potuto come sindacato prendere posizione, e riteniamo che il nostro dovere, il nostro compito come educatori sia quello di rispettare rispettare i valori della pace e anche dell'autodeterminazione della persona, e quindi secondo noi da questo punto di vista la protesta dei ragazzi è assolutamente compatibile con quelli che sono anche le normative, l'ordinamento scolastico, perlomeno quello berlinese, perché c'è un forte federalismo in Germania, e quindi abbiamo segnalato ai comitati che hanno organizzato gli scioperi il nostro sostegno, e stiamo però anche incontrando delle difficoltà a organizzarci, perché ci viene continuamente anche rimproverato quello che non possiamo fare, che non siamo autorizzati a fare, come incitare i ragazzi alla partecipazione allo sciopero.
Voi che frequentate i ragazzi tutti i giorni, registrate preoccupazioni da parte loro, insofferenza, in qualche modo anche angoscia per questo scenario assolutamente preoccupante da tanti punti di vista, perplessità, chiamiamole così, nei confronti delle scelte, dei posizionamenti governativi? Che inquietudini vivono questi ragazzi di cui stiamo parlando questa mattina, Vanessa?
Assolutamente, i ragazzi sono cresciuti in un clima di mancanza di prospettive, in una narrativa che gli presenta la società con la piega che sta prendendo come priva di alternative, in cui ogni discorso, diciamo, al di fuori di questa corsa alla militarizzazione viene represso. Cioè, vorrei fare l'esempio della repressione contro i movimenti di solidarietà alla Palestina, che è stato veramente clamoroso ed esemplare qui in Germania, e quindi sono ovviamente impauriti. So di una collega che insegna politica, che ha affrontato il tema della leva obbligatoria con i ragazzi di una settima classe, quindi 12-13 anni, e li ha descritti come estremamente spaventati di fronte a questa prospettiva. I più grandi, ovviamente, come Edgar qui vicino a me, hanno la possibilità di iniziare anche un discorso politico e quindi di agire, però per i più piccoli è momentaneamente anche più che altro uno spettro, è una cosa che li spaventa e in un certo senso li blocca anche, credo.
Paola Giaguli, ci aiuti a sentire l'opinione di Edgar, 17enne, tra gli organizzatori, nel comitato organizzatore dello sciopero di quest'oggi e delle mobilitazioni studentesche in Germania contro la leva militare e la militarizzazione di oggi. Abbiamo detto, c'è stata un'altra mobilitazione a dicembre, ce ne sarà un'altra a maggio. Aiutaci a sentire Edgar, quali sono le sue valutazioni e le sue riflessioni, Paola.
Sì, volentieri. Was hättest du für Überlegungen und für Kommentare zum heutigen Tag und zur Aktion?
Ci sono i tempi della traduzione, naturalmente, quindi vi preghiamo di presentare.
Also ich finde es natürlich schlimm, was gerade passiert in der deutschen Politik, dass wir
sempre più fondi per sovvenzionare la scuola e l'istruzione.
Und jetzt soll eben Geld für die Bundeswehr da sein.
E quindi il fatto che adesso ci siano mobilitati, insomma, dei fondi così straordinari per l'esercito non ci sta bene, ecco, noi siamo contrari.
C'è un aspetto che riguarda altre dimensioni, oltre a quella che dicevamo prima europea, che è l'aspetto anche della repressione. Prima Vanessa faceva un riferimento molto preciso a questa cosa che anche in Italia abbiamo vissuto in maniera molto molto forte, drammatica. Ci racconta Edgar, dal suo punto di vista, che cosa accade su questa vicenda e come viene vissuta anche dai suoi compagni in qualche modo.
Ja, kannst du ein bisschen von deiner Erfahrung her sprechen?
Also man hat es natürlich in der Vergangenheit gesehen, dass Proteste die pro-palästinensisch sind, aber auch andere Proteste, die gar nicht unbedingt nur pro-palästinensisch waren, sondern auch einfach nur Palästina-Flaggen auf der Demo waren,
immer wieder brutal begegnet wurde. Manifestazioni di solidarietà con la Palestina o anche non esclusivamente manifestazioni di questo tipo di solidarietà, cioè bastava andare in giro con una bandiera, abbiamo visto insomma e assistito a delle repressioni abbastanza pesanti.
Aber wir hatten zum Glück ja viele SchülerInnen auf dem Streik und da trauen sich die Polizisten meistens ja eher nicht.
Fortuna, quando siamo tanti, siamo stati tanti anzugreifen. In manifestazione, allora la polizia diciamo che non osa agire, insomma, intervenire contro di noi.
Ci sono state dei controlli
delle borse, dei zaini, per vedere se abbiamo delle bandiere sospette, per cogliere, cioè per avere un pretesto, insomma, e vietare e proibire le manifestazioni. Tra l'altro un'osservazione mia, Raffaele, che Edgar indossa la kefia, come anche la sottoscritta, insomma, a dimostrare comunque per strada sempre la nostra solidarietà.
Quindi c'è anche una visibilità, diciamo così, della protesta. Però Paola, ci aiuti a capire con Edgar come vivono loro anche la retorica del riarmo, cioè a chi dice: ma guardate ragazzi, noi abbiamo i droni russi che li vediamo in Polonia, li vediamo nel Baltico, li vediamo anche in aree del Mediterraneo, qui bisogna difendersi, bisogna darsi da fare. Loro che cosa rispondono a questo tipo di sollecitazioni?
Was ist ja eure Reaktion dazu?
Ja, also es ist natürlich eine Rhetorik, die sich sehr gut verkauft, weil es eine Art Angst schürt in der Gesellschaft, die auch verständlich ist, wenn man permanent am Umgeben ist. Und wir haben ja auch einen Krieg in der Nähe.
E ci sono delle guerre nelle nostre vicinanze.
Aber man muss natürlich auch sehen, dass in der Realität auch sehr oft schon in der Vergangenheit von Leuten aus der Bundeswehr gesagt wurde oder von Politikern,
ma bisogna
es geht
dire
nicht
che,
darum,
insomma,
wirklich Deutschland zu verteidigen gegen eine Invasion, sondern
anche in passato abbiamo avuto questo tipo di retorica da parte dell'esercito, no? Che il discorso è sempre quello di dire la Germania si deve di difendere contro aggressioni, contro invasioni, ma dietro si nasconde sempre l'interesse, insomma, la volontà di difendere degli interessi economici precisi.
Ci racconti, Paola, della situazione attuale vista dal punto di vista del governo Merz, diciamo così, l'abbiamo visto all'opera in questi giorni, in questi mesi, in un momento in cui ciascuno, soprattutto Francia e Germania, ovviamente cercano una preeminenza in Europa. Come si sta comportando il governo che è guidato dal cancelliere Friedrich Merz in questo governo, che tra l'altro, come dire, è un governo particolare, se ci ricordiamo bene, no? CDU, CSU, l'SPD, i Verdi, eccetera, mentre sappiamo che c'è una forza di estrema destra che cresce sempre di più in Germania, l'AfD naturalmente, questo è il mio riferimento. Che accade da questo punto di vista, Paola?
Sì, allora il governo è un po' una bestia rara, no? Diciamo, appunto, come tu hai detto, è formato da CDU e CSU, che sono i partiti cosiddetti fratelli, cioè la CDU, la Cristiano Democratici di Merz, con l'alleato bavarese CSU, CSU. E i socialdemocratici. Guarda, proprio ieri c'è stato il dibattito di urgenza al Bundestag proprio su questi fatti, e diciamo c'è una posizione a dir poco ambivalente, perché ovviamente anche i mezzi di informazione fanno presente che siamo in stato di non legittimità di questa guerra da parte degli americani, di Trump e di Israele. E cioè è difficile trarsi, no? Cioè raccontare un'altra storia, perché ovviamente il confronto con l'Ucraina è presente, e quindi il doppiopesismo è veramente palese. Merz con la visita a Trump, insomma, diciamo che è stato criticato moltissimo nei social, ovviamente, perché per l'ennesima volta fa una figura un po', diciamo, barbina e si sdraia come uno zerbino davanti a Trump. È arrivato addirittura ad accusare, o meglio a secondare Trump nelle sue critiche, nella sua forte minaccia anche contro Sanchez, perché ha detto per esempio che sul 5% da devolversi del PIL, no, le spese militari, Merz ha detto nello studio Vale facevano di tutto per convincere Sanchez a rispettare questa decisione comune e che Trump aveva ragione, ha detto proprio così. E nel dibattito al Bundestag si è visto un po' l'arrampicarsi sugli specchi, perché non si è condannato cioè in quanto illegittimo come guerra di aggressione contraria al diritto internazionale questo intervento di Israele e degli Stati Uniti. Si tende invece a dire, e Merz lo ha fatto in dichiarazioni addirittura precedenti, che Israele è equiparabile all'Ucraina, cioè l'Ucraina in quanto la Russia è l'aggressore dell'Ucraina, come l'Iran si è comportato da aggressore in passato e durante decenni, per cui Israele ne è stato vittima. Quindi non si riesce a condannare nella migliore ipotesi l'SPD nella figura del ministro della difesa Pistorius, l'ha detto ieri al Bundestag, però non c'è stata una condanna, cioè l'attenzione viene rivolta soprattutto sull'Iran, sul popolo che subisce la brutalità del regime, e anche i mezzi di informazione si concentrano su questo perché è difficile risolvere un'ambiguità che ovviamente è eclatante, no? E quindi non può tornare. In questo momento però e anche nei mesi scorsi questo governo non è popolare, insomma Merz gode di bassissimi tassi di popolarità, come del resto anche altri leader europei, che chiamarli leader insomma è un eufemismo.
Sono tutti preoccupati poi quando si dovrà andare al voto anche in Germania, sì. Diciamo così per sì. Intenderci. Paola, grazie davvero, grazie a te Paola Giaculli, grazie a Vanessa e grazie ad Edgar per questo collegamento da Berlino questa mattina, per averci raccontato anche, appunto, lo ripeto, non casualmente, in una dimensione europea, questa mobilitazione, una mobilitazione di giovani e non solo, contro la leva militare, la militarizzazione e più in generale, verrebbe da dire, il progetto Rearm Europe Readiness 2030 annunciato lo scorso marzo da Ursula von der Leyen e approvato poi dal Parlamento dell'Unione Europea, che mobilita fino a 800 miliardi di euro con flessibilità fiscale e prestiti e fondi per la difesa, con naturalmente in primo piano i leader che abbiamo appena nominato. Grazie davvero a voi e buona giornata.
Grazie.
Ciao, buona giornata.
È stato un piacere, buona giornata a te. Ciao.
La newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.